Benvenuti a un nuovo appuntamento con il podcast dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. La prima ospite di oggi è la dottoressa Caumo, responsabile senologia diagnostica. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Dottoressa, due sono gli ambiti di cui parleremo oggi. Uno è quello relativo alla prevenzione, uno è quello invece all'evoluzione tecnologica. Direi di iniziare dalla prevenzione, che è uno degli aspetti più importanti all'interno del vostro lavoro.
Direi che è una domanda che mi piace moltissimo, perché non tutti associano l'Istituto Oncologico Veneto con la prevenzione. In realtà come istituto non ci occupiamo soltanto della donna che ha una patologia neoplastica, ma puntiamo molto anche sulla prevenzione, perché sappiamo che una diagnosi precoce aumenta la prognosi e quindi la possibilità di sopravvivenza. In particolare come istituto abbiamo cercato di puntare su un progetto molto particolare dedicato alle giovani donne, area su cui ancora lo screening regionale appunto non c'è, quindi non è ancora strutturato. Perché pensare loro? Perché sono donne che hanno caratteristiche del seno molto particolari, una vita assolutamente frenetica e bisogna dar loro quindi la facilità, l'accesso, ma anche un percorso personalizzato. Quindi, con il permesso anche della Regione Veneto, con il quale appunto collaboriamo, l'azienda Zero, abbiamo deciso di effettuare questa chiamata alle 45 anni e fare loro una sorta di patentino, diciamo, che ci permette di chiarire quale sarà poi la sorveglianza che facciamo a queste donne negli anni successivi. In particolare, cerchiamo di vedere le caratteristiche del seno e soprattutto quindi la densità del seno e anche il rischio familiare, dove mettiamo dentro sia l'analisi delle patologie avute in famiglia, sia anche il comportamento e quindi le abitudini alimentari o di altro tipo. In base a questi fattori, poi si deciderà qual è, tra virgolette, il rischio per questa paziente. E può essere un rischio basso, e allora sarà necessaria una sorveglianza meno ravvicinata e con metodiche semplici, per esempio soltanto la tomosintesi. Può essere un rischio intermedio, dove magari può essere quindi necessario farlo invece che ogni 2 anni, farlo ogni anno e associare altre metodiche, oltre alla tomosintesi anche l'ecografia. O un altro rischio, e allora lì la sorveglianza deve essere molto più assidua, sempre annuale, ma mettere in campo tutte le metodiche che abbiamo a disposizione: tomosintesi, ecografia, risonanza magnetica o, ne parleremo magari nella fase successiva, mammografia col metodo di contrasto.
Per quanto riguarda invece i numeri, che risposta avete avuto dalle persone?
Guardi, molto buona perché diciamo che l'obiettivo è di arruolare 10.000 donne in 2 anni. E questo primo anno abbiamo avuto qualche criticità, perché insomma questa criticità l'abbiamo avuto un po' tutti quanti in sanità. Comunque siamo riusciti a raggiungere quasi 4.000 donne fatte. E l'adesione è stata intorno al 70%, quindi diciamo molto buona. Normalmente l'adesione agli screening è intorno al 60%, quindi insomma diciamo che siamo riusciti a raggiungere queste donne insomma abbastanza bene. E il prossimo anno dobbiamo raggiungere i 10.000 casi, quindi speriamo che le cose vadano meglio e di farne appunto le 6.000 che rimangono, e poi le continueremo a chiamare ogni anno, ogni 2 in base al rischio. Abbiamo trovato in queste donne 22 lesioni neoplastiche, quindi vuol dire una detection rate intorno al 7,5 per mille, che diciamo che è molto elevata per trattandosi di questa età. Nei programmi che non personalizzati, che vengono fatti a livello nazionale, la detection rate, cioè il numero di campi trovati, si aggirava intorno al 4 per mille. Quindi significa che intensificare i controlli in certe donne e renderli invece meno assidui in altre è discorso appunto che parla.
Quindi, da un punto di vista pratico, andate a intensificare i controlli quando vi accorgete che ci sono delle caratteristiche che potrebbero poi portare a un'eventuale malattia.
Assolutamente sì, e direi che fondamentale è che non ci basiamo, tra virgolette, su delle impressioni, ma cerchiamo di dare dei dati oggettivi. E qui devo dire che è di grosso aiuto è la collaborazione che c'è stretta tra il radiologo e quindi tutto il team che lavora con me e il fisico sanitario. Gisella Gennaro, che è un fisico dello IOD, che lavora strettamente con noi e che ci ha permesso di quantificare in maniera oggettiva, attraverso dei software, la densità del seno e anche il calcolo del rischio.
Quindi non si tratta soltanto di aumentare gli screening, ma di farli meglio, quindi anche penso che sia un utilizzo delle risorse migliore per lo yoga.
Allora, io punto molto, cioè, insomma, il progetto, chiaramente parlo in prima persona, nasce da me, ma anche da altri miei collaboratori. Comunque l'idea è proprio questa, di cercare non fare tutto a tutti, ma diversificare in maniera da puntare le risorse nelle pazienti o nelle donne che hanno magari bisogno di maggior sorveglianza. Io ci credo molto.
Quindi si sta andando in quella che è un po' anche la direzione della medicina moderna, di personalizzare sempre più le cure per il paziente in tutte le fasi, addirittura anche nella prevenzione.
Assolutamente sì. E questo è un progetto che ci permetterà di vedere se è sostenibile economicamente. Noi ci crediamo molto e pensiamo anche che se troviamo più lesioni piccole in donne giovani che dovrebbero quindi fare meno terapie, magari farmacologiche importanti e non interrompiamo magari un'attività lavorativa o soltanto il loro lavoro come madri, sicuramente troveremo dei vantaggi.
In tutto questo, quanto è importante lo sviluppo tecnologico? Perché immagino che anche nel mondo della medicina ci sia uno sviluppo esponenziale delle tecnologie.
Da questo punto di vista, devo dire che il sostegno che mi è stato dato dall'Istituto Oncologico Veneto è massimo. In 2 anni abbiamo cambiato tutta quanta la tecnologia. Adesso siamo dotati di 3 mammografi con tomosintesi, che è, diciamo, la metodica che sostituirà la mammografia tradizionale e che permette una stratigrafia della mammella. E quindi non, il radiologo non vede più solo un'immagine, ma tante immagini e può togliere quello che è l'effetto di mascheramento che potevamo avere prima con la mammografia normale. Ma non ci siamo limitati solo a questo, abbiamo cambiato anche tutte le metodiche che possono fare appunto, gli approfondimenti bioptici, perché una volta che abbiamo identificato un sospetto è importante poi avere la strumentazione per poter fare un prelievo istologico e dare una diagnosi definitiva. Abbiamo una macchina molto all'avanguardia che ci permette di fare questo e abbiamo potenziato la risonanza magnetica in termini anche di appunto, possibilità di fare delle biopsie sotto guida RM. E l'ultima, diciamo, innovazione che stiamo portando avanti è la mammografia col metodo di contrasto, che unisce i vantaggi della tomosintesi della mammografia a quelli che può avere la risonanza magnetica, dove viene iniettata dal metodo di contrasto e quindi possiamo identificare più precocemente la lesione.
Quindi immagino che anche per voi medici sia sempre più importante una multidisciplinarietà, una collaborazione aperta con altre professionalità, vista anche il crescere, di queste tecnologie, gli aggiornamenti e tutto quello che esso comporta.
Allora direi sì, cioè la multidisciplinarietà su 2 fronti. Un fronte appunto tecnologico, ripeto, la collaborazione con il fisico sanitario, ma anche comunque con tutti i produttori di software e di, insomma, si parla molto di intelligenza artificiale, quindi diciamo che il lavoro del radiologo non è sicuramente quello di 10 anni fa. E multidisciplinarietà con tutti i componenti della, tra virgolette, breast unit. E quindi stretta collaborazione con il chirurgo, perché comunque per la diagnosi e per l'approccio chirurgico questa collaborazione è fondamentale, con l'oncologo per poi pianificare in maniera più adeguata la terapia, ma soprattutto monitorarla, perché entriamo come radiologi in campo nel monitoraggio di queste terapie.
Ecco, prima di chiudere, volevo tornare al discorso della prevenzione e le chiedo se può darmi un numero che secondo me è interessante, cioè quanto è importante in termini poi anche di qualità della vita del paziente arrivare con una diagnosi precoce a una patologia di questo tipo?
è sicuramente molto importante. Diciamo che una volta si parlava essenzialmente soprattutto del vantaggio nella diagnosi precoce data dall'imaging. Adesso, per onestà, sicuramente devo dire che l'imaging è importante, ma è importante anche tutti i passi avanti che sono fatti con la terapia. Quindi il connubio ideale è vederlo in fase precoce, fare una biopsia significativa in maniera da avere tutti quanti i markers che ci permettono poi di, con l'oncologo, di definire una, diciamo, terapia più precisa. È chiaro che poi trovarlo piccolo, aiuta anche il campo chirurgico, perché le lesioni non palpabili possono essere centrate dal radiologo e il chirurgo quindi si trova a fare degli interventi molto più conservativi ed esteticamente anche migliori.
E una domanda su quest'anno particolare che stiamo ancora vivendo e che abbiamo vissuto, com'è stato per voi qui all'Istituto Oncologico Veneto lavorare in queste condizioni molto difficili?
Devo dire che come realtà io mi sento assolutamente molto fortunata. Allora, lo smarrimento della prima ondata c'è stato come per tutti quanti gli istituti, però siamo stati pronti probabilmente anche per la tipologia di pazienti che prevalentemente accedono allo IOV a cercare di fare subito, di trovare i device idonei per gli operatori, ma anche per i pazienti stessi. E quindi questa cosa è stata messa in atto velocemente. Perciò, per quanto riguarda la produttività, noi siamo allo stesso livello dell'anno scorso, quindi abbiamo continuato a lavorare, cercando appunto di dare protezione e tranquillità alle pazienti. Devo dire che, tante cercavano di non venire per paura, perché chiaramente anche questo è un dato fondamentale. Però, quando si sono accorte che c'era un triage attivo per cui quindi facevano uno screening prima di entrare, arrivate da noi, venivano dati i device giusti, trovavano personale e insomma, devo dire che siamo andati bene.
Bene, io ringrazio la dottoressa Francesca Camo, responsabile senologia diagnostica qui allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto.
Grazie a voi e arrivederci.
Continuiamo il podcast dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Siamo con il professor Pierfranco Conte, direttore Oncologia Medica 2, coordinatore Breast Unit e interaziendale. Buongiorno, professor Conte.
Buongiorno.
Professore, la Breast Unit è una unità molto particolare che si distingue all'interno dello scenario nazionale proprio per la sua multidisciplinarietà. Ce ne vuole parlare un po'?
Certo, è un'unità particolare, lei giustamente ha detto, è proprio la sua particolarità la rende unica, ma a mio avviso un esempio da applicare a tutte le altre patologie. E anche se non è oggetto della conversazione di oggi, mi preme ricordare che l'Istituto Oncologico Veneto e la Rete Oncologica Veneta stanno istituendo i gruppi oncologici multidisciplinari per tutte le patologie oncologiche, perché la Breast Unit è stato il primo esempio di questo. È ormai evidente che la qualità della cura, quindi la probabilità di guarire per le neoplasie dipende non da singoli pezzetti del percorso diagnostico-terapeutico, ma da una strategia diagnostico-terapeutica integrata e condivisa. In altri termini, io potrei avere il miglior radiologo, il miglior chirurgo, il miglior anatomopatologo, il miglior radioterapista, il miglior oncologo medico, ma se tutte queste figure lavorano ognuno per conto suo, ognuno indipendentemente da cosa fanno gli altri specialisti, il risultato non sarà ottimale. Al contrario, io potrei avere una squadra dove tutti i componenti non sono il campione del mondo, ma sono collaboranti e ovviamente sufficientemente preparati, e io posso assicurare ai miei pazienti un risultato migliore. È veramente un gioco di squadra.
Ecco, proprio questa è la metafora che mi era venuta in mente, perché diventa quindi sempre più importante anche per il singolo medico, per il singolo professionista, interagire con altri professionisti che magari sono estranei o fanno parte di altre discipline, quindi proprio un gioco di squadra a tutti gli effetti.
Assolutamente sì, lo è per vari motivi. Il primo motivo è un motivo culturale, cioè è giusto che anche se il chirurgo deve fare il suo mestiere, l'oncologo medico il suo mestiere, il chirurgo sappia quali sono le potenzialità e i problemi delle terapie mediche e l'oncologo medico sappia quali sono le potenzialità e le problematiche della chirurgia senologica. Ed è veramente chiaro oramai, i dati sono tantissimi oramai, che questo approccio di squadra, questo approccio multidisciplinare fa la differenza. Ripeto, non è il miglior farmaco, non è il miglior chirurgo, non è la migliore attrezzatura, è l'insieme di tutte queste competenze. Chiaramente questo è non sempre facilmente realizzabile, ci sono in Italia normative molto precise che favoriscono, anzi richiedono che vengano attuate le rescue unit. Non dappertutto purtroppo le rescue unit sono attuate, sono riconosciute, non dappertutto, anche laddove esistano, hanno un riconoscimento, diciamo così, ufficiale, come invece si è presente qua a Rio, nell'ambito della Regione Veneto è stata fatta una delibera che ha individuato la Regione Veneto 21 breast unit. Quindi al di fuori di queste 21 breast unit, una paziente con tumore mammario in Veneto non dovrebbe essere nemmeno trattata, non dovrebbe essere più operata da un chirurgo da qualche parte e poi sarà mandata da qualche altra parte a fare le altre cose. Dovrebbe direttamente accedere a una di queste 21 breast unit, perché lì i percorsi diagnostico-terapeutici sono stati concordati, condivisi, sono noti, in tutte le breast unit viene garantita la stessa, le stesse procedure, la stessa qualità di assistenza. E in questo sistema è anche garantito, laddove siano necessarie competenze particolari, una situazione particolare, i riferimenti alle breast unit di riferimento. Faccio un esempio: la breast unit dello IOVO, che è ovviamente la più grossa perché coordina tutte le breast unit del Veneto, tant'è che è il secondo centro in Italia con il numero di donne operate per tumore al seno. La breast unit dello IOVO ha, per esempio, dei percorsi molto ben delineati per quanto riguarda i tumori ereditari, che riguardano una popolazione relativamente limitata di queste donne, ma molto importante perché sono spesso donne molto giovani, addirittura spesso ragazze in età estremamente giovanile, hanno una problematica rilevante perché il loro rischio di malattia è legato a un gene ereditario, ereditabile per l'appunto, coinvolge questi percorsi non solamente il paziente, ma tutti i familiari, deve essere testati, e se positivi eventualmente seguiti. Un altro percorso particolare che riguarda di nuovo le donne giovani è quello della fertilità. Molto spesso il tumore della mammella colpisce donne non ancora sposate o se sposate non ancora, che non hanno ancora avuto figli, sono giovani, hanno un desiderio di avere un figlio. Oggi, in condizioni ovviamente molto ben studiate, molto ben controllate, in centri di un certo livello, è possibile anche cercare di garantire la fertilità anche in donne con tumore mammario, perché ormai abbiamo diverse nostre pazienti guarite che hanno avuto gravidanze dopo aver sviluppato un tumore mammario, dopo essere state curate e guarite con tumore.
Quindi mi sembra di capire che si va sempre più anche verso una cura tailor-made, cioè proprio tagliata su misura per il singolo paziente grazie a questa visione multidisciplinare.
Assolutamente sì, e anzi la ringrazio per questa domanda, perché molto spesso le pazienti o comunque i pazienti in generale, quando sentono parlare di protocollo, si sentono quasi una cavia, un po' si sentono una cavia, cioè inserita in un percorso predefinito che va al di là delle scelte del singolo malato, o temono per l'appunto che protocollo significa la terapia standard uguale per tutti. È esattamente il contrario. Noi intendiamo, quando noi parliamo di protocollo, intendiamo un protocollo personalizzato, cioè noi teniamo conto dell'età, delle condizioni cliniche, del tipo di malattia, dei desideri del paziente, della paziente, e sulla base di questo applichiamo dei protocolli, che significa dei percorsi diagnostico e terapeutici che sono stati testati e la cui efficacia è stata dimostrata. Quindi il protocollo è un percorso che va personalizzato sulle caratteristiche del paziente e della paziente, e il protocollo è, significa applicare sul singolo, sulla singola malata, un percorso di provata efficacia.
Ma quindi dal vostro punto di vista, quindi dal punto di vista del medico, penso che diventi indispensabile un aggiornamento anche sempre più continuo, vista anche l'evoluzione tecnologica, la ricerca che c'è dietro a tutte queste cure.
Questo è assolutamente fondamentale, e questo è un altro dei motivi per cui la breast unit garantisce qualità. Purtroppo io ho una certa età, ho smesso di studiare medicina tanti anni fa, ovviamente mi tengo aggiornato il più possibile nel mio settore, che è l'oncologia medica, che sono i farmaci. Però lavorando con la breast unit io so anche dal radiologo quali sono gli avanzamenti in radiologia, so dal chirurgo quali sono gli avanzamenti in chirurgia, so dall'anatopatologo quali sono gli avanzamenti nella diagnostica patologica. Quindi grazie a questa interazione quotidiana io ne guadagno anche professionalmente, come guadagnano i miei colleghi, perché loro a loro volta ricevono dagli altri loro colleghi questa informazione.
Prima di chiudere vorrei chiederle un commento a quest'anno che sicuramente anche per voi è stato molto difficile a causa della pandemia ancora in corso, anche se inizia a esserci un velato ottimismo grazie al vaccino per quello che succederà più avanti. Com'è stato questo 2020 per lo IOVO?
Sicuramente è stato un anno molto pesante, come è stato per tutti, è stato pesante per gli operatori sanitari, è stato pesante ancora di più per i nostri pazienti, purtroppo, e per fortuna non riguarda la maggioranza delle pazienti con tumore alla mammella, che la maggioranza dei casi sono guarite, guariscono e ricevono dei trattamenti ambulatoriali, però alcune pazienti hanno bisogno di un ricovero ospedaliero, e potete immaginare come sia difficile per un paziente oncologico ricoverato in ospedale non poter vedere nessun parente, chiaramente per motivi di sicurezza da un punto di vista al minimo l'accesso alla struttura se non ai pazienti. Quindi è stato pesante per tutti e in particolare per i pazienti. È importante però che questo non si traduca in un detrimento della qualità della cura, quindi è importante che le donne continuino ad afferire allo screening mammografico. Lo screening è stato sospeso brevemente nel primo picco della pandemia, successivamente è stato ripreso, è importante che le donne non abbiano paura e si sottopongano a screening, è importante che qualora una donna si senta qualcosa al seno, si faccia vedere, vada in ospedale, anche questo è un timore che abbiamo visto essere molto presente, abbiamo avuto diversi soggetti che non si sono presentati e hanno disdetto appuntamenti per visite o esami, per timore, per l'appunto, di timore se vogliamo giustificare, per carità, però certo. Siamo sempre presente che un ritardo diagnostico in oncologia purtroppo spesso significa compromettere le probabilità di guarire.
Un'ultimissima domanda: quanto è importante la ricerca per il vostro settore?
La ricerca è fondamentale, la mammella è un tumore, tra virgolette, più favorevole rispetto ad altre neoplasie. Oggi in una regione come il Veneto, dove c'è una buona educazione sanitaria della popolazione, c'è un sistema di screening molto efficiente, ci sono dei percorsi assistenziali molto puntuali ed adeguati, la probabilità di una donna che sviluppa un tumore della mammella di guarire oggi si avvicina al 90%, quindi ormai il tumore della mammella è diventata una malattia curabile nella maggioranza dei casi. Però ci sono ancora donne che non guariscono e per altri tipi di tumore purtroppo le percentuali sono molto meno favorevoli. Solamente la ricerca ci consentirebbe di andare avanti. Ricerca sia per capire quali sono i motivi per cui alcune donne non rispondono alle terapie che oggi abbiamo sempre più efficaci, e sia per individuare per l'appunto nuove terapie.
Grazie mille, professor Conte. A presto.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Prima di concludere il podcast dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, sentiamo anche l'esperienza di una paziente, Sandra Callegarin.
Io sono seguita dallo IOV ormai da 5 anni, dal momento in cui mi è stato diagnosticato un carcinoma alla mammella. Quindi ho seguito il percorso all'interno dell'istituto a partire dalla diagnosi, alla fase chirurgica, alla fase oncologica, alla fase successiva per le terapie ormonali di mantenimento. All'interno dello IOV quello che ho sempre percepito è stato l'attenzione ad accompagnarmi all'interno del percorso senza che io avessi la necessità di preoccuparmi dello step successivo. Quello che è il problema nel momento in cui ricevi la diagnosi di un tumore al seno è il massimo disorientamento a fianco alla grande paura, ovviamente. E uno dei timori molto grandi del paziente è proprio quello di non sapere adesso cosa devo fare, dove devo andare, a chi mi devo rivolgere. Quindi quello che io ho percepito sin da subito e che è stato il grande aiuto a fianco ovviamente all'eccellenza della prestazione medica che ho ricevuto è stata proprio quella di sentirmi accompagnata e di non dover pensare a nulla, in quanto c'era chi mi diceva ad ogni step qual era lo step successivo che avrei dovuto affrontare. E questo è un aiuto e un supporto fondamentale per il paziente, avere la sensazione di aver di fronte qualcuno a cui affidarsi massimamente, io questo l'ho percepito sin dall'inizio, e che poi avesse la capacità e le modalità di trasmetterti la tranquillità che ti stava facendo fare il percorso che dovevi, senza che tu avessi la necessità di dover cercare, pensare, che è una cosa molto difficile da fare in quei momenti. L'empatia e la relazione umana con i medici per me è stata fondamentale e ripeto, l'ho riscontrata sin dal primo contatto e in ciascuna di tutte le figure professionali che ho incontrato qui all'interno dell'istituto, dal medico all'infermiere, all'osso, allo psicologo, sicuramente dimenticherò qualcuno, ma fino ad arrivare alle segretarie dell'accettazione, cioè tutte le persone, ho sempre avuto l'impressione che vedessero di fronte non un numero, e qui i numeri sono alti, quindi come poter biasimare nel caso una cosa di questo tipo, ma una persona è un po' quello che è stata la sensazione di essere sempre stata considerata, cioè sei tu, sei l'unico paziente in questo momento a cui sto pensando, e una cosa di questo tipo, tenuto conto dei numeri che quotidianamente girano all'interno dell'istituto, è sicuramente un qualcosa di estremamente notevole. Tant'è che io al tempo in cui mi ammalai non avevo avuto esperienza di amiche o persone conoscenti che avessero avuto questa esperienza, quindi a suo tempo fui catapultata in un mondo completamente nuovo per me. Da allora il mondo, appunto, l'ho conosciuto molto bene per esperienza personale, ma anche per esperienza delle persone con cui ho condiviso questo percorso, perché all'interno poi conosci altri pazienti e tutti scambiano le proprie esperienze, e ho sentito raccontare, esporre da tutte le compagne che ho incontrato nel mio percorso questa stessa sensazione, quindi capisco che non è stata una mia percezione, ma è un qualcosa che è comune percepito dal paziente. Adesso che in un certo senso ho fatto un percorso e sono uscita dalla fase, chiamiamola clou, sempre più mi ritrovo a parlarne invece con persone che, conoscendomi, sapendo il mio percorso, mi chiedono e si confrontano con me, eccetera, e non dico che non passa giorno, ma con grande frequenza mi ritrovo a indirizzare proprio allo IOV donne che si ritrovano con la diagnosi e non sanno cosa fare. È di una settimana fa l'ultima amica che ho indirizzato, ha fatto la sua visita e appunto è stata presa in carico dalla commissione multidisciplinare, quindi lei stessa mi ha trasmesso la sensazione di che non male, non devo pensare a niente, perché mi hanno detto che mi accompagneranno, quindi questa è una cosa fondamentale, ovviamente accompagnata da quello che è il livello delle cure, dei trattamenti, però il paziente percepisce molto quello che è la modalità di trasmissione, percepisce molto il fatto di non essere tu sei di qua e il medico è di là, e anzi un gradino più alto, il fatto di sentirselo a fianco è un grande plus anche nell'atteggiamento che poi sei indotto ad avere all'interno del tuo percorso terapeutico, insomma di fiducia e di positività, che sappiamo che in qualche modo influiscono quantomeno sull'esito, insomma quantomeno sulla qualità di vita anche durante il percorso terapeutico.
Grazie anche a Sandra Callegarin per questo importante contributo. Un saluto a tutti voi dallo staff del podcast dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto.